Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, oggi giornata nell'attesa di capire se qualcosa si sbloccherà sul mercato, per la verità in uscita sì, nel senso che UEA è arrivato al Marsiglia e quindi andiamo un po' a diminuire quella quota di giocatori che un po' ci va a spaventare, perché la rosa della Juve per adesso è piuttosto mastodontica e quindi bisogna fare in modo che Tudor arrivi ad avere il numero giusto per poter lavorare meglio, ma chiaramente i temi sono tanti, sono quelli appunto di un momento importante di questa stagione, perché come sapete, poi lo dicono sempre gli allenatori, quando poi durante l'anno si fanno delle valutazioni anche soprattutto sullo stato fisico della squadra, di quanto in ritiro si vadano anche a determinare un po' quelle che sono le coordinate, i principi, anche le gerarchie all'interno di un gruppo. E quindi oggi ci sarà in Germania anche un allenamento aperto, poi avremo anche, l'avete già sentito, collegamento con Camillo De Michelis, il nostro inviato, per andare a ragionare su come stiamo lavorando in vista poi di quella che è la amichevole di domenica contro il Borussia Dortmund, sicuramente un test già molto significativo a quel punto a 2 settimane dall'inizio del campionato. Di solito io vi sottopongo una domanda, questo aiuta anche la nostra comunicazione, ma oggi faccio come quando a scuola gli insegnanti sono buoni e vogliono favorire la libera espressione degli studenti, almeno ai miei tempi era così, tema libero, nel senso che sono talmente tante le variabili di questo periodo che possiamo veramente, tanto poi tra di noi alimentiamo discorsi e quindi poi arriviamo a determinare un flusso piuttosto interessante. Allora, vado a leggere il primo messaggio e vi ricordo 340 5425 324, per scrivere, per mandare i vostri vocali, e anche su Twitch naturalmente chi ci segue ha la possibilità di intervenire e io lo vado a leggere. Allora, vado a leggere questo messaggio da parte di Luca da Genova. Povera Juve, trattata diventata come un Empoli, Cremonese, Lecce, qualsiasi. La Gazzetta lunedì titolava Vlahovic un gol per Allegri, oggi titola Napoli, Miretti in pugno, per non parlare di City spazzatura. Quindi deduco che la volontà della Juve non conta niente, conta il bilancio, e in nome del freddo bilancio si può perdere la dignità e sacrificare la storia. Se è così, dottor Andrea Agnelli, torni presto a salvarci, perché gli aumenti di capitale sono stati indispensabili, ma non c'era cuore ed amore, altrimenti... Ma io devo dire che, sinceramente, soprattutto in questo momento, ma noi misuriamo la nostra dignità da che cosa? Dal fatto che vendiamo dei giocatori? Lo fanno tutti. E credo che, tra l'altro, perdonatemi, ma io sono, tanto per essere chiaro, sapete che nelle nostre trasmissioni, e questo a me piace molto, ci diciamo le cose in faccia, nel senso che non stiamo ad edulcorare né voi le vostre posizioni, chi le manda naturalmente, né io le mie, per cui esce fuori sempre un dibattito molto, molto vivace. Io parto da questa premessa che ritengo di fare doverosa, proprio perché altrimenti poi magari vengo equivocato. Ritengo Andrea Agnelli il nostro presidente che ha avuto più capacità di impatto nella storia della Juve, nel senso che noi abbiamo sempre avuto una proprietà legata agli Agnelli, alla famiglia Agnelli, ma raramente sono stati presidenti, o meglio, sono stati presidenti Gianni e Umberto in epoche molto lontane, e soprattutto la presidenza di Umberto, cioè quella degli anni 50, ha determinato degli effetti straordinari per il calcio dell'epoca, no? Sivori, Charles, La Stella, ma c'erano anche, come dire, proprio delle idee di innovazione, perché questo è stato il tratto saliente della Juve da sempre, cioè quella di riuscire a coniugare la vittoria con la capacità di cambiare. Quindi faccio questa premessa per dire che per me il contributo storico, perché a questo punto è giusto parlare, visto che Andrea Agnelli non è più il presidente, il contributo storico di Andrea Agnelli all'evoluzione della Juve è enorme. E non mi riferisco solo al fatto che la Juventus sia passata da un momento di difficoltà a un ciclo che non vedremo mai più. Poi posso essere smentito, ho 60 anni, facciamo che ne vivo 100, che mi piacerebbe molto. Sono ancora 40, io non so se nei prossimi 40 anni noi vedremo una squadra in Italia vincere 9 scudetti di fila, andare ad ottenere 2 finali di Champions, andare a vincere 4 Coppa Italia di fila, andare a portare a Torino uno dei 2 più grandi giocatori del mondo, ovvero Cristiano Ronaldo, avere molto spesso nei primi anni di gestione anche il bilancio a posto. Ma non è solo questo quello che ha determinato per me la grandezza di Andrea Agnelli. Ha determinato la grandezza di Andrea Agnelli il saper coniugare i risultati sportivi a una capacità di innovazione che ha riguardato tutti i livelli. Basta pensare allo stadio, che non è una creatura di Andrea Agnelli, ma che con Andrea Agnelli è diventata la nostra casa. Basta pensare al museo, al J-Medical, alla Continassa. Soprattutto, aggiungo, a tutto quello che è stato fatto sul calcio femminile. Se il calcio femminile in Italia oggi è arrivato a un certo livello, è grazie al lavoro che è stato fatto dalla Juventus in termini di costruzione di squadra, in termini di vendibilità del prodotto, in termini di popolarità. Siamo stati i primi ad aprire uno stadio a 40.000 persone per espressa volontà di Andrea Agnelli. Faccio questa premessa per dire che se oggi la Juve è obbligata in gran parte a fare un mercato difficile, io Luca non direi mai che noi siamo la Cremonese, Lecce, Empoli, perché ho il senso delle proporzioni, e anche perché nell'ultima parte della gestione di Andrea Agnelli noi abbiamo fatto degli errori molto grossi. E se per Cristiano Ronaldo io credo che dobbiamo fare un ragionamento molto più complesso, perché c'è stato il Covid di mezzo, perché Cristiano Ronaldo aveva un senso tecnico, aveva un senso anche economico, visto la quantità di magliette che abbiamo venduto, di contratti che abbiamo aperto, eccetera, eccetera. Insomma, a Torino la gente veniva per vedere Cristiano Ronaldo e la Juve era diventata una delle società più importanti al mondo anche solo per questo, pur non essendolo fatturato. L'operazione Vlahovic è un'operazione che ha fatto Andrea Agnelli, e segnatamente ha avallato e voluto fortemente Arriva Bene, che è stata un'operazione suicida. Quindi se oggi noi siamo diventati quello che dice Luca, Napoli Meretti in pugno, ma io non trovo, cioè, come dire, io a parte che non trovo dei titoli offensivi, Napoli Meretti in pugno, Napoli è un nostro giocatore e Meretti è il nostro giocatore e Napoli lo vuole avere, Vlahovic ha un gol per Allegri, Vlahovic è il nostro giocatore cioè, non credo che a Parigi siano indignati dal fatto che magari l'equipe titola Colomboigny, la Juve ce l'ha in pugno. Cioè, francamente è un ragionamento che non capisco. Per cui, quando parliamo dello stato attuale, rendiamoci conto anche di alcuni errori che sono stati fatti, ai quali noi ne abbiamo aggiunti altri, clamorosi, buona parte della campagna acquisti di Giuntoli dell'anno scorso. Ma questo livello catastrofico io non lo vedo, perché fino a quando la Juve rimarrà tra le prime quattro, sarà una società in grado di agire su profili alti. Noi siamo in Europa. Mi spiace ricordarlo ad alcuni che magari frequentano bar e si trovano milanisti, interisti, che per anni l'Europa se la sono guardata in televisione, ma non una vita fa. Lo scorso decennio. Quindi in questo momento siamo in difficoltà per tanti motivi. L'invocazione del salvatore della patria può avere un senso nostalgico, ma non credo che Andrea Agnelli a breve tornerà alla Juve, e quindi questo è il quadro. Ma io da tifoso non mi sentivo assolutamente paragonabile a quello che è stato il calcio minore in Italia, che è il calcio minore. Siamo una squadra che, dobbiamo dirlo con un po' di orgoglio, se no veramente siamo sempre a piangerci addosso, che ha tutte le credenziali per stare in alto. ne ha di meno delle altre? Siamo in questo momento inferiori a Napoli-Inter? Sì, ma viva Dio, ma non è che possiamo sempre partire in pole position ed essere quelli che, insomma. Quindi io penso che dobbiamo, da questo punto di vista, avere un certo tipo di serenità, diciamo così, di serenità. Mi scrivono: Paolo, Andrea Agnelli non era più in Juventus quando fu acquistato Vlahovic. Danilo, ma proprio no. Ma Andrea Agnelli va via nell'anno in cui poi noi sappiamo che succede tutto quello che succede con le plusvalenze. Vlahovic l'abbiamo comprato l'anno prima, a gennaio. Quindi non stiamo parlando di... rimettiamo le cose a posto, perché altrimenti non ci siamo, non riusciamo a capirci. Abbiamo Luca in regia, abbiamo un vocale, andiamo a sentirlo.
Ciao Paolo Biagio, io ti guardavo il TG1 delle 20, no? Parlava del nuovo regolamento del VAR, dove l'arbitro spiegherà la motivazione del fallo annullato. Le immagini quali erano? Quelle lì di Duroux e quelle lì di Ronaldo, Giuliano Ronaldo. Sempre la solita storia, cioè non è che hanno fatto vedere l'Inter che la palla era uscita di mezzo metro e su cross di bastoni, mi sembra, o qualche altro episodio di un'altra squadra. No, c'è sempre solo la Juve, cioè forza Juve.
Beh, certo che, allora lo dico con tutta la simpatia del caso, ma certo che se il TG1 riesce a fare un servizio sul VAR mettendo immagini dell'altro secolo, quando il VAR non esisteva, quando in realtà appunto il VAR esiste da ormai mi sembra 17-18, quindi da 8 anni in Italia, e di casistiche ce ne sono tantissime, siamo dalle parti del giornalista Ultras, non so chi fosse questo servizio. Ragazzi, è così, in Italia è così, quindi fai bene a dirlo. Anzi, io credo che questo tipo di atteggiamento, ecco, se c'è un senso che io vedo nei social, è proprio questo, che un minuto dopo che esce fuori questo servizio, lo dico proprio senza peli sulla lingua, questo giornalista va sputtanato, punto. Non c'è altro termine, perché soprattutto la Rai, che è in mano, diciamolo pure, a Roma, bisogna, e quindi mette turone, bisogna sputtanare il giornalista. Cioè, perdonatemi, forse non si dovrebbe dire, però è così. Nome e cognome, e dire con ironia, perché il linciaggio a me non piace, ma con ironia, e dire: forse col tuo montatore del servizio cerca di fare un attimo una ricerca migliore se devi fare un servizio sul VAR. E dopodiché io adoro quando ci vedo l'odio nei nostri confronti, perché, come insegna, e vi invito sempre ad acquistarlo, il libro di Massimo Zampini sull'ossessione, non che i tifosi, ma che l'Italia intera ha nei confronti della Juve, è fantastico. Io la rintraccio in tanti, e questo vuol dire che cosa? Vuol dire essere al centro dei loro pensieri. Quello che tante volte abbiamo visto, no? Che quando hanno vinto alcuni club, e noi magari non eravamo neanche competitivi, il primo pensiero era noi, da parte della tifoseria, ma anche da parte dei tesserati, dei presidenti. Questo lo trovo meraviglioso, perché vuol dire veramente essere presente nel cervello di tutti, cosa che non sono loro. Ecco perché a me dispiace molto quando vedo i tifosi della Juve essere ossessionati da una rivalità, una rivalità specifica, che capisco, perché se vivi in Napoli non puoi che naturalmente essere sotto assedio, se vivi a Firenze anche, se vivi a Roma anche, ma in altri ambiti io credo che noi siamo molto forti come identità quando di volta in volta il nostro avversario principale, fatto salvo che è ovvio che la rivalità storica più grande è quella con l'Inter, rinverdita ogni tanto appunto da momenti precisi, però quando la Juve è forte, un anno c'è il Napoli come avversario, un anno c'è la Roma, un anno c'è il Milan, un anno c'è l'Inter, un anno c'è la Fiorentina, un anno la Lazio, un anno il Toro. Questo è sempre tutti insieme. Questo sempre tutti insieme. Per cui se anche su un servizio VAR si riesce a parlare di noi con Ronaldo e Turone, vuol dire che li abbiamo veramente devastati. Devastati nel cervello. E aggiungo, questo servizio dimostra lo stato terrificante delle redazioni a tutti i livelli. Perché, lo dico perché io ho fatto, e sono anche un... giornalista che si è occupato e si occupa di comunicazione non legata a un solo club, ma se io fossi il caporedattore del TG1 e mi arriva quel servizio lì, chiamo il giornalista e gli do dell'ignorante, perché se metti in un servizio qualcosa che non riguarda il VAR sei un ignorante, punto, non ho altro da dire, ma proprio nel senso specifico del termine, cioè ignori la materia. Tra l'altro, volendo anche fare un po' di Juve sul VAR, c'erano degli esempi, e volendo, lascia perdere Juve Salernitana che è un po' troppo a nostro favore, ma volendo, storicamente il VAR nasce con Juve Cagliari e un rigore accordato contro la Juve, quindi come dire, anche filologicamente c'era la possibilità di fare un po' meglio quel servizio, ma in questi casi, ripeto, social, e si dice il giornalista tra dei tali oggi gli siamo tornati in mente, come la canzone di Battisti, c'è poco da fare, non riescono proprio a fare a meno di noi. Marco da Roma, Miretti da tenere, Colomani costa troppo, io a questo punto punterei un ultimo anno su Dusan, ormai parliamo di minusvalenza comunque, motivandolo il più possibile, con Kenan e Jonathan David potrebbe far bene e comincerei a guardarmi intorno per il futuro, immagino che ci sia scritto, adesso vado a scrivere, per il centravanti del prossimo anno. In questo mercato punterei su un altro difensore e un centrocampista. Guardate, io penso che chiaramente la storia di Vlahovic ne abbiamo parlato e l'abbiamo sviscerata in tutti i modi, lo facciamo praticamente ogni giorno perché è il nostro giocatore più importante dal punto di vista economico ed è un nodo molto preciso. Se rimaniamo, e quindi io su tanti aspetti contrattuali non ci voglio neanche entrare perché li abbiamo già definiti e ne parleremo magari in relazione anche a vostri messaggi e vostri vocali. Aggiungo però questo. Bisogna farsi la domanda. Lasciamo perdere appunto le questioni economiche che non si possono lasciar perdere, ma facciamo un minimo di astrazioni di questo genere. Che cosa ci può garantire Colomani e che cosa ci può garantire Vlahovic anche in relazione ai partner che adesso ci sono. C'è David, c'è Conceição e Yıldız. Io penso che, e lo dico sinceramente dal gennaio, cioè da quando è arrivato Colomani, che qualcuno storceva il naso e la bocca perché pensava che fosse arrivato un centravanti con poca qualità sottoporta, come denotavano le cifre, perché Colomani è andato in doppia cifra con l'Eintracht Francoforte nel 2023, ma col Paris Saint-Germain ha fatto più fatica, mi verrebbe a dire bella forza, anche perché nel Paris Saint-Germain un po' di concorrenza c'era e non le giocava tutte. Colomani da noi ha dimostrato di essere un attaccante capace di avere un grande impatto, come si sono visti con i gol fatti in sequenza, di essere un attaccante che garantisce profondità. Non solo ha fatto 10 gol in 6 mesi, ma ne ha anche costruito 3 assist, meraviglioso quello che ha determinato la vittoria sull'Inter col gol di Conceição e la sua ruleta, e soprattutto ha dato la sensazione di essere un giocatore che fa la differenza con le piccole, anche attraverso il proprio impatto fisico. Il gol che fa l'Empoli, il gol che fa Como, il gol che fa il Venezia nell'ultima giornata. Noi abbiamo bisogno esattamente di questo. Io l'ho già detto, ma lo ribadisco per chi magari non mi ha sentito, avessi dovuto scegliere un'opzione A, non sarei andato da Colomani. E appunto quando si dice che la Juve è stata fregata dal caso Osimhen, dico che non ci credo, perché se avessimo avuto 75 milioni di attaccanti molto interessanti a quella cifra in giro per l'Europa, ce n'erano segnatamente uno che si chiama Gyökeres, che avrebbe veramente fatto al caso nostro. Ma fatto salvo questo discorso, Kolomoani è un giocatore che ti garantisce molto, e secondo me ti garantisce di più rispetto a Vlahovic, perché mentalmente non è condizionato da tutti gli errori, da tutta la responsabilità, da tutta la pressione che Vlahovic ha sentito e alla quale ha dimostrato di non saper rispondere. Poi, se per ragioni economiche noi siamo in un quadro così complicato che riteniamo che Kolomoani costi troppo e che Vlahovic ce lo si debba tenere, allora viene giustificato così e va bene. Ma l'idea che Vlahovic bisogna motivarlo il più possibile, come scrive Marco, e così avremo finalmente il suo rendimento al top, io non ci credo più. Io sono, guardate, sono sempre più felice di tutti quando ho torto, per il bene della Juve. Io a Vlahovic non ci credo più. Che non vuol dire che ritenga che Vlahovic sia un bidone, come qualcuno scrive. Anzi, io penso che noi dobbiamo fare anche una valutazione sul fatto che vada al Milan, che è una nostra concorrente. Però che Vlahovic faccia la sua migliore stagione alla Juve con Tudor, partendo con un concorrente molto forte come David, io non ci credo, perché sono troppe le prove che mi hanno dato questa sensazione, chiamiamola così, per crederci ancora. Andiamo a sentire un vocale, ce ne sono tanti e quindi diamo spazio.
Oh, Rossi, Luca da Cuneo, buongiorno, forza Juventus. Allora, volevo chiederti un po' di cose. La prima, centrocampo, Thuram Hjulmand o Thuram Joshua Kimmich? Io, Thuram Joshua Kimmich. Poi, ovvio, se non arriva uno, prendiamo l'altro. Kolomoani, speriamo finisca questa trattativa. Sancho, è un'incognita, anche se non arriva non è che c'è da strapparsi i capelli. Ti chiedo che cosa ne pensi delle novità che arriveranno per quanto riguarda gli arbitri, che è una roba assurda. E attenzione, ma volevo chiederti, Neymar alla Juve, dopo che Bremer ha lasciato le dichiarazioni, ti piacerebbe Neymar o secondo te è un rischio perché togli il posto a Yıldız? Forza Juve.
No, ma Neymar non è un rischio perché togli il posto a Yıldız. Neymar è un rischio perché per adesso ha dato la dimostrazione di essere un giocatore finito. Cioè, forse non avete coscienza di quello che è successo in Arabia, dove non ha mai giocato, e di quello che sta succedendo in Brasile, dove non gioca. Quindi abbiamo Yıldız, ma Neymar è una battuta in amicizia fatta da Bremer, stop. Poi, lo voglio, Neymar, ripeto, ha quest'anno un obiettivo molto chiaro, che è l'obiettivo storico di chi è stato paragonato a Pelé e il Brasile non vince più un mondiale, non ci va neanche vicino, di mettersi fisicamente a posto per andare a giocare quel mondiale. Ma la Juve non ci pensa, ma neanche io credo che abbiano riso quando qualcuno ha scritto questa cosa qui. Kimmich non credo che sia sul mercato, sinceramente. Kimmich è un giocatore che ha rinnovato con il Bayern, è un giocatore fantastico. Hjulmand è un ottimo giocatore. Se Hjulmand arriva alla Juve, prescindo da tutti i discorsi economici, che poi li facciamo quando arriva, e così capiamo qual è il senso dell'operazione, perché tanto farli teoricamente ha un senso, ma è relativo, perché non sappiamo poi realmente qual è l'offerta che la Juve può fare e qual è la richiesta che fa lo Sporting Lisbona. Hjulmand è un ottimo giocatore, e quindi bella la frase che mi è arrivata adesso su Twitch: Neymar è perfetto per Villar Perosa, che non c'è più. Esatto, ma non so, per Villar Perosa, per diventare la star della Juve. Ma la Juve non ha bisogno di star, la Juve ha bisogno di costruirsi bene, e ha un giocatore che può diventare una star, e quest'anno è chiamato al salto di qualità definitivo, che si chiama Kenan Yıldız.
Cose di calcio.
Ora ripartiamo a parlare con voi, abbiamo tanti vocali, quindi andiamo anche a sentire 340-54-25324. Allora vado anche però su qualche messaggio. Baffo di Milano, buongiorno popolo bianconero, tutti che pregano il ritorno di Agnelli quando eravamo avanti 10 anni davanti, a tutti gli è venuta la brillante idea di cacciare Marotta, abbandonato la barca, e facendoci finire come ora nel ridicolo. Meretti non si tocca, l'unico buono che abbiamo. Andranielli ha fatto delle scelte. Io credo che ad un certo punto lui sia stato molto più concentrato sulla Superlega, che era un'idea rivoluzionaria. Poi ognuno può pensare quello che vuole. Per me non era l'idea corretta da proporre in quel modo, però indubbiamente era qualcosa che avrebbe cambiato il calcio, e da lì forse l'attenzione sulla Juve è stata un po' ridotta. Però ripeto quello che dico sempre: quando fai dei grandi cicli, e noi ne abbiamo fatto uno immenso, è anche abbastanza probabile che quando poi cadi malamente. E tutto sommato, se andiamo a vedere la storia del calcio e le squadre che sono uscite dai grandi cicli, la Juve è rimasta su un livello significativo, perché fino a prova contraria la Juve, da quando non vince più lo scudetto, comunque nelle prime quattro si è sempre qualificata. Il che ti dice che sei in un momento di difficoltà, ma non sei in un momento di crollo, come invece la maggior parte delle squadre, e basta fare la storia appunto di Milan e Inter e di come sono uscite dai loro cicli, hanno vissuto gli anni di difficoltà. Andiamo su un vocale.
Ciao Paolo, guarda, sono moltissima parte d'accordo con te. Quello che io non ho amato per niente in Andrea è stato questo sbandierare la Superlega, che proprio non c'entrava niente col calcio, questo dobbiamo ammetterlo. Poi però tutto quello che hai detto te è proprio sacrosanto, compreso il fatto che non possiamo essere sempre primi, voglio dire, perché ci sono anche gli avversari, ci sono i cicli, ci sono tanti altri componenti, insomma, no? Del calcio. Adesso però dovremmo un attimino svegliarci a questo torpore ed essere più uniti anche noi, perché quello no, quello no, quello no, sinceramente è un po' stucchevole tutto questo, Forza Juve, compreso come lì.
Ma guarda, sull'unità tra di noi, in realtà, come dire, secondo me se ci fossero state le radio, i social e internet, già dagli anni 50 non saremmo stati dell'altro secolo, non saremmo stati uniti, perché quando si parla di calcio si esprime molte idee, molte passioni, molta competenza, a volte no, però in ogni caso ognuno ha la sua idea, e quindi è difficile arrivare a una sintesi. Io lo dico sempre, guardate che ero in Juventus TV gli anni che vincevamo, e quando si apriva la comunicazione al pubblico, neanche quell'epoca lì sembrava felice. Quindi il tifoso, quando si esprime, spesso si esprime proprio per dire ciò che non va, e lo fa in una certa maniera. Però il punto è un altro. Il punto, secondo me, è quello per il quale noi in questi ultimi anni siamo stati particolarmente frustrati, perché non abbiamo combattuto per dei titoli quando abbiamo pensato di poterlo fare. Perché io non mi riferisco tanto all'anno quello dove ci hanno massacrato. Ma se noi andiamo a fare la storia degli anni in cui noi non abbiamo vinto, con Pirlo eravamo convinti che potessimo addirittura mettere un allenatore esordiente, talmente tanto eravamo forti, e quello scudetto non l'abbiamo combattuto. Torna Allegri, e con Allegri avevamo l'idea che fosse tornata la sicurezza di vincere i campionati, e quello scudetto non l'abbiamo combattuto. Ce l'hanno disgraziato. L'ultimo anno di Allegri, hai comunque una prima parte di stagione in cui sei pari con l'Inter, arrivi a San Siro per giocartela e non te la giochi, e quindi lì abbiamo pensato di poter combattere, e addirittura siamo finiti con un finale sconcertante chiudendo al terzo posto. E con Thiago Motta, in virtù di una campagna acquisti molto importante e di un allenatore che godeva di stima per quello che aveva fatto l'anno prima a Bologna, e quindi poteva essere l'apertura di un nuovo ciclo come è successo nelle grandi vicende della Juve con Trapattoni, Lippi, Conte, cioè di quelli che arrivano e, avendo fatto bene altrove, da noi esplodono, e non abbiamo combattuto, addirittura a novembre eravamo già fuori dai giochi. Questa è la frustrazione e che fa pensare al crollo, che fa dire parole amare, che siamo distrutti. Poi bisogna, questo è la pancia, poi bisogna mettersi lì, guardare le classifiche, guardare i giocatori, guardare la situazione internazionale, eccetera, eccetera, e ragionare. E io ragiono sul fatto che io sono abbastanza convinto, non ne ho la certezza, ma sono abbastanza convinto che se Igor Tudor mi dice che secondo lui questa squadra con tre grandi acquisti diventa una squadra competitiva, sia corretto avere questa idea. I tre acquisti non li vedo ancora, ne vedo uno. Non è che ho la certezza, Non è che se arrivano altri due grandi acquisti io ho la certezza, ma ho la speranza. Mentre se non arrivano, devo sperare in altro, è quello che vi racconto sempre, cioè la crescita enorme di giocatori che abbiamo già, e però io non parto rassegnato. Se invece poi mi rendo conto che non abbiamo neanche questo, allora parto per fare il quarto posto, che è triste per noi, ma che quantomeno mi consente poi il prossimo anno di tornare ad avere qualche ambizione. Non ti sembra, vado da Twitch, non ti sembra che manchi una visione per questa società? Una visione delle radici storiche che ci hanno sempre supportato sia in società che in campo. Blocco italiano e personaggi storici e carismatici. Allora, la visione la vai a definire nel momento in cui tu sistemi il quadro. Perché non c'è visione fino a quando la Juve non riesce a sistemare il parco tecnico. E quindi in questo momento come lì è un aggiustatore. Una volta che aggiusta, quello che fece Marotta il primo anno, tra l'altro. Cioè la Juve, come disse poi al secondo, Agnelli, disse la Juve era una macchina ingolfata. Quindi adesso bisogna toglierci da questa situazione e poi aprire un progetto vero, non un progetto come quello fatto da Giuntoli. Due, mancano personaggi storici? Sì, e mi colpisce che la Juve questo non lo capisca. E quindi secondo me deve mettersi il problema. Se mancano, mi chiedo se mancano per due motivi. Uno, che chi c'è in dirigenza non vuole metterli perché ha un'altra idea. Magari prima o poi è una domanda che al presidente, o meglio non al presidente della Juve, al proprietario della Juve bisognerebbe fare, a John Elkann, perché non mette una figura importante per i tifosi al massimo livello. Sono sicuro già della risposta, direbbe, ma abbiamo Chiellini e quindi sarebbe così. Però questo è un tema vero. Oppure mi chiedo se qualche grande personaggio storico in questo momento non si vuole impegnare. Ci potrebbe anche essere questo elemento. E sul blocco italiano, perdonatemi, ci credo fino a un certo punto, perché lo stato del calcio italiano non è quello di quando noi avevamo il blocco italiano. È un problema, ma non è un problema della Juve, è un problema di tutti. E come si è visto, il blocco italiano ti porta fino a un certo punto, vedi Inter, che ha un blocco italiano significativo, ma non è la condizione sicura. Io in questo momento non saprei dove andare a pescare nel blocco italiano, con le nostre risorse. Il che non vuol dire che non bisogna porsi questo problema. Sulla Superlega c'è ancora troppa ignoranza e tanta gente non è informata di conseguenza. Non parla ragionando di testa proprio, ma secondo me quello che dice le persone a cui conviene andarci contro per conto personale. Beh, ragazzi, ma ognuno può avere le sue idee, però che la Superlega sia stata presentata in una maniera fallimentare, che siamo andati incontro a una bocciatura totale e che oggi c'è una Champions League sempre più forte, è evidente. Poi, io sono per rivoluzionare il calcio, mi piacerebbe che il calcio europeo fosse sempre più forte e che sicuramente ci fosse un altro tipo di struttura, i campionati nazionali fossero a 16 squadre e tutti i discorsi fatti all'epoca per difendere la visione nazionale del calcio li ho trovati stucchevoli e populisti, il famoso calcio del popolo. Però che si sia fatto un autogol clamoroso è evidente da come è andata a finire, che non vuol dire come è andata a finire a livello politico, perché poi c'è stata la sentenza, magari una Superlega nascerà. Resta il fatto che Rijkaard, il famoso CEO di A22, che doveva che ha sempre detto che eravamo al punto giusto, io non vedo segnali. Quindi evidentemente o c'è qualcosa sotto traccia, chissà quando nascerà, oppure bisogna ammettere che è stata una sconfitta politica enorme, che abbiamo pagato tra l'altro due volte, perché ancorandoci a quella ci siamo fatti anche poi, come dire, condannare in Italia per tanti motivi. Insomma, e quindi direi che quella vicenda lì in questo momento non ha grande appeal. Fatto salvo che proprio il progetto Superlega, secondo me, aveva dei limiti enormi, perché... come dire, il calcio ha una sua storia, la si può cambiare ed è giusto cambiarla ed è stata cambiata nel corso degli anni, ma non la si può totalmente trasformare dall'oggi al domani in quella maniera. Allora, abbiamo adesso Alessandra Bacchetta in collegamento. Ciao Alessandra, mi scuso perché ti abbiamo anticipato per una questione, diciamo, di collegamenti anche con la Germania, ma intanto parliamo insieme. Ciao Alessandra.
Ciao Paolo, buongiorno a tutti quanti.
Allora, devo dirti che dalla settimana scorsa a oggi non è che siano successe tante cose se non UEA a Marsiglia. E quindi ti chiedo una valutazione su questo. Cioè, ma noi siamo davvero un po' condannati a un mercato che si accenderà tutto o in gran parte negli ultimissimi giorni? O pensi, come ho detto oggi, che comunque almeno qualcosa succederà per il 13, cioè quando ci sarà il vernissage della Juve allo Stadium, e si dice ad esempio che Colomani arriverà in quei giorni, perché comunque sarà un momento importante, ci sarà John Elkann, e presentarsi con una Juve, tra virgolette, non proprio a posto, non andrebbe troppo bene. Cosa pensi che succederà da qui a 7 giorni?
Ma guarda, io non penso che ci saranno grandi rivoluzioni in 7 giorni, onestamente. Poi sulla faccenda di Colomani, io non so se riusciranno a chiuderla. Ho sempre detto con Antonio, che era d'accordo con me, che era molto più complicata di quanto la volessero far apparire. Quindi non lo so.
Scusami, ma perché secondo te, Alessandra, per una questione di, come dire, quota complessiva che devi dare, i famosi 50 o forse anche più milioni, o per una questione di forma di pagamento, perché la Juve cerca di avere un nuovo prestito e poi pagarlo il prossimo anno? C'è più una questione contabile o se è una questione proprio filosofica, per cui costa troppo e magari a qualcuno interessa? Ieri, ad esempio, attorno alle 5 del pomeriggio in Inghilterra hanno iniziato a battere le agenzie che il Tottenham era disponibile a dare 60 milioni per Colomani.
Per me ci sono tutte e due le questioni, cioè c'è la questione che a loro a un certo punto conviene venderlo, e c'è la questione che la Juve a certe cifre non può competere, perché in questo momento non si può spendere, grazie a, ricordo a tutti, quello che è stato combinato l'anno scorso. Perché quando butti 250 milioni di euro dalla finestra in acquisti malfatti e soprattutto strapagati, poi dopo, l'anno dopo, la paghi, è evidente. Il problema è questo, che se tu avessi comprato dei giocatori pagandoli anche tanto, ma che hanno creato valore, allora certo, saresti nella posizione di dire vabbè, ho creato del valore, rivendo quel valore. Invece hanno comprato dei giocatori costosissimi che non solo non hanno creato valore, ma hanno, come dire, diminuito il loro valore, perché non hanno combinato niente di buono. Poco.
Alessandro, quindi, c'è persino una cosa più grave che non dobbiamo mai dimenticare, cioè che tra l'altro non sono stati neanche ancora pagati tutto, quindi esatto. questo è un altro elemento che pesa, perché poi io lo dico sempre, non so se sei d'accordo, ma io immagino che quando è stato chiamato Comolli dalla società abbia detto sì, perché alla Juve non dici di no, ma se Comolli è un manager serio avrà detto, beh, fatemi per un attimo studiare le carte. Ecco, se io avessi studiato la situazione della Juve per 7 giorni, poi non so se avrei detto sì, sinceramente. Sinceramente.
Sono d'accordo con
perché
te.
Perché è una situazione dove erediti 100 milioni da pagare, hai un deprezzamento del valore dei giocatori che hai e non hai molto in cassa. Quindi, per carità, è una sfida anche affascinante, magari ti hanno chiamato proprio perché hai gestito società di livello minore e sai che cosa significa lavorare con un budget limitato, però io ho la sensazione che Comolli non dorma tantissimo in questo periodo.
È poraccio, penso anch'io.
Poraccio fino a un certo punto, però voglio dire, sì, bellissimo però, lavoro, ma lavoro con una bella responsabilità.
Eh certo, no, ma anche perché, ripeto, cioè, il problema davvero è quello che dicevi tu, cioè, a parte che non hai neanche ancora pagato tutto, ma poi c'è proprio un problema di deprezzamento di quello che è stato comprato, perché sono stati comprati dei giocatori che non erano assolutamente adatti al giocare in una squadra di questo livello e che non andavano bene neanche per il tipo di contesto in cui sono stati messi, quindi cioè ci sono stati tutto un insieme di problemi, cioè Giuntoli ha combinato un disastro dal punto di vista sia umano che tecnico, tra l'altro, cioè l'altro problema è questo, che la combinazione Giuntoli-Motta ha creato un danno dal punto di vista umano anche, perché ha messo in difficoltà con atteggiamenti del tutto sbagliati nella gestione sia dello spogliatoio che della rosa, dello spogliatoio da parte di Motta, della rosa da parte di Giuntoli, gente che magari prima faceva bene, è stata messa in condizioni di non rendere perché non potevano più dire niente, cioè c'era la dittatura di questo che si fa solo come dico io, che tra l'altro il come dico io era una modalità pessima per la Juve, e senza mai ascoltare quelle che erano le rimostranze anche di chi era lì da molto più tempo di lui e che quindi chiaramente conosceva meglio le esigenze e le necessità della Juve. Quindi, come dire, io non voglio dare colpe solo ai giocatori, perché vabbè, loro hanno le loro responsabilità perché scendono in campo, ma anche e soprattutto al fatto che prima di acquistare qualcuno devi valutare innanzitutto, e questa è una delle cose di cui do merito a Comolli, dice prima si valuta la persona, a volte vale di più una chiacchierata con la persona che non il talent scout, e ha ragione, perché a un certo punto devi capire se quel tipo di giocatore è capace di gestire la pressione, le responsabilità e tutto l'insieme di cose che derivano dal giocare in una squadra come la Juve. Con Meiners, con tutto il bene, non è un giocatore che è in grado di giocare in una grande squadra. Lui sta bene in un contesto provinciale in cui non ha pressione addosso e soprattutto in cui non ha grandi richieste tecniche, ma deve pensare a far parte di un gioco corale in cui per lo più si punta sull'intensità e non sull'iniziativa del singolo. Invece in una squadra come la Juve è fondamentale avere una personalità propria strarifante e avere il coraggio di fare delle scelte, e qui lì si vede la differenza tra chi è adatto e chi no. Thuram il coraggio di fare le scelte ce l'ha, la personalità ce l'ha, la forza ce l'ha e si vede, poi è chiaro che ha anche un'altra caratura tecnica. Purtroppo il discorso è questo, secondo me.
Alessandro, allora però ti pongo questo problema: siccome è evidente che la Juve un po' di giocatori se li terrà, anche magari non credendoci fino in fondo, perché comunque abbiamo 30 giocatori in rosa, alcuni non sono facilmente piazzabili, eccetera eccetera, e su Combiners devo dire mi sembra che non ci siano discorsi di mercato, laddove invece per gli altri sì, non emerge almeno nessun tipo di offerta. E quindi, secondo te, Tudor cosa può fare per riuscire a creare quel minimo di rendimento che ci possa far pensare, ok, abbiamo pagato esageratamente un giocatore che non era da Juve, però intanto un contributo ce l'ha. Io parto proprio dal livello minimo, poi raggiunto quello si può pensare a qualcos'altro, però bisogna raggiungere quello. Ma Tudor può essere, secondo te, l'allenatore giusto per Kopp, come anche per altri giocatori che l'anno scorso non hanno reso? Cioè, quanto dipende la Juve dal lavoro che saprà fare Tudor, e secondo te che cosa può dare Tudor?
Io temo che non dipenda da Tudor questa cosa. Quando un giocatore non è adatto ad un ambiente, tu ci puoi mettere anche l'allenatore più bravo del mondo in panchina, che il giocatore non rende, perché se il giocatore non è in grado di gestire la pressione di un certo ambiente, non esiste nessun tipo di allenatore che lo faccia miracolosamente diventare il campione maturo e voglioso di fare che serve a un certo tipo di ambiente. Io purtroppo, allora, il problema vero è questo qua: se hai un giocatore che non puoi assolutamente vendere, perché il motivo per cui lui non è sul mercato è che ci farebbe una minusvalenza mostruosa.
Certo.
Perché nessuno ti offre la cifra che devi incassare per riuscire anche ad andare a pari. Perché tu dei 60 che l'hai pagato ne hai scaricati 15. Quindi vuol dire che lo dovresti vendere a 45. Chi te li dà 45 milioni per Cop Miners adesso? Ma nessuno. Perché è un giocatore che non ha fatto nulla l'anno scorso. Non è che neanche non ha fatto nulla, ha proprio fatto pessima figura, ha reso proprio
sì.
male.
Douglas Luiz non ha fatto nulla, perché non l'abbiamo visto. Lui
ecco,
ha fatto
l'altro
male.
L'altro non ha fatto nulla, quindi dici, vabbè, quello non ha fatto nulla, magari ha il beneficio del dubbio. Questo invece l'hai visto e ha reso male. E quindi purtroppo lì il problema non è risolvibile da nessun allenatore. Nel senso che, allora, quello che si può fare forse è cercare di scuoterlo, ecco.
Mm. Beh, Tudor ce l'ha il carattere,
sì,
per
ecco,
farlo.
Esatto, Tudor per fare quello sicuramente ha il carattere. Però più di cercare di scuoterlo, io temo che non si possa fare. Perché il resto dipende interamente dal giocatore e non dall'allenatore. È chiaro che, allora, Tudor, per esempio, quando è arrivato ha osservato che, ed era vero, e io l'ho detto questo e naturalmente mi sono beccata i soliti insulti assortiti, i giocatori erano atleticamente a terra perché non si allenavano in maniera detta. Quindi da un lato c'è il fatto che se al giocatore dai una buona preparazione fisica comunque non può lamentarsi del fatto che non ha energie, ecco. Quindi partiamo da quel presupposto lì, se non altro quest'anno non potranno dire ah no, ma non ho perché non mi hanno fatto allenare, allora Tudor da quel punto di vista lì ti fa allenare nel modo giusto. E quindi questo può essere un vantaggio, il resto però dipende tutto dal giocatore. Mm. Più che scuotere e dare una buona preparazione fisica, Tudor non può fare. Poi in altri casi, tipo Nico Gonzalez, lì, come dire, il livello tecnico è quello che è, nel senso non è mai stato un fenomeno, anche quello è stato strapagato per il giocatore che era, però da lì secondo me qualcosa si può cavare, nel senso almeno che dia il suo contributo, ecco, perché è meno problematico di Cop Miners dal punto di vista psicologico, o Cop Miners, bisogna vedere come si pronuncia, sì. Perché essendo olandese probabilmente sia Cop Miners, vabbè. Comunque, il discorso è quello. Mentre con Nico Gonzalez, comunque, diciamo che un minimo sindacale probabilmente lo puoi ottenere, perché non ha grandi problemi dal punto di vista mentale, da Cop Miners la questione è molto più complicata. Douglas Luiz è un altro discorso ancora, perché Douglas Luiz, secondo me, lui non vuole stare a Torino, non si trova bene, e quindi è un altro caso che non renderà mai.
Sì, sembrerebbe questo almeno il primo problema, insomma, è un giocatore che uno che si presenta in ritardo al ritiro, o meglio, non si presenta proprio, vuol dire che ha altro per la testa. Ti chiedo una valutazione telegrafica perché siamo in chiusura, ma mi interessa molto. La Juve sembra blindata in Germania. Cioè, oggi fa un allenamento aperto, ma per il resto si vede veramente poco. Come giudichi questo elemento? Ma io e te siamo stati in Juventus quando...
Stavo per dirti, ti ricordi?
Quando, esatto,
ti ricordi,
si vedeva tutto.
Andava.
Ecco, anzi, eravamo stati un po'... Appunto, era nata la televisione anche proprio per quello, per fare degli allenamenti, eccetera. Ma non stiamo prendendo una china un po' stucchevole, io la trovo, sinceramente. Un calcio che si chiude invece di aprirsi.
Ma secondo me, allora, purtroppo è peggio, nel senso che chiudono per far pagare per aprire.
Sì, appunto.
Ecco, cioè, io trovo che, allora, posto che ovviamente certe parti degli allenamenti non potevano mai essere filmate, eccetera,
indubbiamente.
Però io, quando c'erano, torno a prima di Deschamps, perché mi ricordo che anche al tempo... Io ero stata in riunioni e avevamo avuto discussioni sul fatto che ok, certe cose, certe altre ovviamente non si fanno vedere, e vabbè, quando c'erano Lippi e Capello, e io lì c'ero ogni giorno, o al massimo giorno sì, giorno no, i giornalisti erano serenamente seduti a tutti gli allenamenti. Poi, dopodiché, non potevano filmare, ovviamente, ogni
cosa. Ok, però c'erano.
Però c'erano, cioè, tutti o quasi, insomma, ripeto, massimo giorno sì, giorno no, tu eri seduto all'allenamento. E vedevi cosa faceva la squadra, vedevi il giocatore, stessa cosa quando si era in ritiro a Salice, piuttosto che a Châtillon, piuttosto che a Pizzolo.
Certo, certo.
E vedevi gli allenamenti. Poi, ripeto, il filmare è una cosa, però l'accesso c'era.
Certo.
Quindi trovo questa cosa curiosa e strana, da un lato. Dall'altro la trovo preoccupante, perché se pensi di dover monetizzare su ogni singola cosa, c'è un problema.
Grazie Alessandra, buona giornata e grazie ancora per aver anticipato il collegamento.
Buona giornata a te, Paolo, e a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Cose di calcio.
Ma devo dire che rispetto a quest'ultimo vocale io mi trovo molto d'accordo, nel senso, ieri abbiamo parlato persino troppo di Miretti e vedremo come andrà a finire questa storia. Aggiungo due elementi. Io credo che Miretti in questi due anni non sia un giocatore cresciuto al punto da diventare una sicurezza per la Juve. Se la Juve, ribadisco, cercando di modificare un po' le parole di ieri, pensa che Miretti possa stare nel suo gruppo, non come un titolare, ma come un giocatore però da squadra che deve competere ad alti livelli, cioè che quindi che non può più aspettare, non può aspettare i big, ma non può neanche aspettare i giovani. E Miretti dovrebbe far parte del progetto, punto. E io credo che Tudor, che mi sembra, ripeto, che non abbia pregiudiziali nei confronti di nessuno, dovrebbe a quel punto fare un lavoro specifico. Ma aggiungo, se Miretti in questo momento ce lo chiedesse il Genoa, che l'ha avuto in prestito e quindi ha potuto misurarlo, e ha un livello da squadra media, Genoa ha fatto molto bene l'anno scorso con Vieira, che ha salvato la squadra anche con una certa serenità, c'è grande entusiasmo a Genova, c'è la sensazione che possa essere una stagione tranquilla e quindi di senza patemi. Miretti potrebbe essere un profilo da quel tipo di squadra. Se Genova ci chiedesse Miretti per 10 milioni, io sono sicuro che la maggior parte dei tifosi della Juve direbbe datelo via subito. Cioè, la questione Miretti è tutta legata al Napoli, con esagerazioni come ho sentito ieri, no? Non lo si deve dare mai al Napoli, non si deve dare neanche per 100 milioni al Napoli. Ma a me non è che interessa poi molto quel livello, perché è un livello appunto di esagerazione. Mi interessa ragionare sullo status del giocatore e su cosa deve fare la Juve. In questo momento io credo che Miretti sia uno dei giocatori in esubero, se è che tra l'altro rappresenta un'opportunità di mercato, perché c'è un club che ci vuole dare i giusti soldi, perché secondo me 15 milioni per Miretti sono giusti, a maggior ragione per un giocatore che hai fatto crescere e che da due anni è fermo su quel livello lì, e quindi molto di più in questo momento non puoi sicuramente incassare, e il prossimo anno chissà, perché se poi non lo fai giocare non incasserai certamente di più. E a maggior ragione appunto per un giocatore che ti è costato zero e che nessun altro ti ha chiesto. In più c'è la questione valutazione del contratto, perché se è vero che il Napoli offre a Miretti il doppio di quello che guadagna la Juve, è abbastanza chiaro che o tu adegui questo contratto, magari non alla cifra del Napoli, ma comunque lo fai salire, oppure il giocatore giustamente ha la testa altrove. Giustamente, perché vuole andare altrove, perché c'è un'opportunità di mercato importante. E non è tanto Miretti, mi scrivono da Twitch, il problema è che peggio di Miretti, di per sé molto scarso, ci stanno una caterva di quelli acquistare per fare titolari e portare la Juventus al miglioramento. Ma questo, secondo me, ovviamente stiamo parlando di rendimenti scarsi, ma voglio sperare, perché altrimenti il calcio non va capito più nessuno, cioè altrimenti non ci sono neanche le gerarchie, che con Maines, Nico Gonzalez o Douglas Luiz, cioè i tre big dell'anno scorso, abbiano un potenziale che non è stato espresso ma che è superiore a quello di Meretti. Poi il punto è se te li vengono a cercare. Per Nico Gonzalez si parla di offerte da Inter e Atalanta, e vediamo quali saranno, vediamo se Tudor si mette in mezzo e dice no, quel giocatore lì me lo dovete lasciare a tutti i costi, e vediamo l'evoluzione, perché poi potrebbe essere un giocatore che l'anno scorso ha fatto così così o male e quest'anno magari migliora. È delicata, molto delicata la questione, e Miretti non mi sembra una questione prioritaria, anche se naturalmente come per ogni giocatore è una questione importante. Vocale.
Caro Paolo, tutti questi commenti sono Andrea Agnelli. Andrea Agnelli è stato, ed è comunque ancora adesso, un innovatore. Come tutti gli innovatori, sono predisposti a grandi successi, eventualmente anche a qualche sbaglio. Io non capisco perché imputargli degli sbagli dopo così tante vittorie, ma tante, anche sul fatturato, cioè, eravamo arrivati ha un capitale da collocarsi fino al quarto posto a livello mondiale come club. Cioè, ovviamente poi la scelta della Superlega si è rivelata forse uno sbaglio, sicuramente, però attenzione, sono gli innovatori, producono risultati e qualche volta possono anche sbagliare. Eterna gratitudine.
Ma quello che ho detto prima io, ci mancherebbe altro. L'operazione Ronaldo è stata un'operazione approvata da tutti, non da Marotta, credo. È un'operazione che ha acceso di entusiasmo, è un'operazione che doveva portarci a un livello europeo che non abbiamo raggiunto, perché io credo che l'operazione Ronaldo nasca nel momento in cui noi per 2 anni di fila da Ronaldo veniamo puniti. Una volta in finale, una volta durante i turni di eliminazione diretta, e facciamo delle valutazioni per le quali ci diciamo ci manca quella cosa lì. È stata una valutazione tecnica, è stata anche una valutazione economica. Ci manca Ronaldo per arrivare a competere con i top club, e poi sappiamo come è andata a finire. Però fino a quel momento lì tutto era andato perfettamente, o quasi. E sul grado di innovazione niente da dire. Se fra 10 anni, 15 anni, 20 anni esisterà una Superlega, ci diremo chi l'aveva progettata è stato profetico, ed è stato un pioniere, ed è stato capace di avere una visione. Oggi siamo molto lontani da quel quadro, e quindi vediamo il presente com'è. Claudio da Firenze, 2 domande. Dato che in difesa c'è carenza di Mancini, Facundo Gonzalez, che è un difensore centrale di piede sinistro, secondo te potrebbe tornarci utile oppure sarà ceduto? Piccoli come terzo centravanti, ti piacerebbe? Secondo me sarebbe utile. Allora, Facundo Gonzalez, sinceramente, l'ho intravisto in Olanda col Feyenoord. Non mi sembra un giocatore di particolare spessore. Noi abbiamo un problema a sinistra, ricordiamoci che abbiamo Kelly. Quindi o vendiamo Kelly o comunque ce l'abbiamo, e sono d'accordo che ci vorrebbe un giocatore di un altro livello. A me piaceva Renato Vega, nel senso che ritenevo che per quello che avevamo visto, prescindo dall'economia, perché costava un po' troppo, però magari lavorando sull'esubero del Chelsea, che è una squadra che ha una rosa mastodontica, se lo si poteva portare a casa. Diciamo che avere un centrale di sinistra sarebbe importante. Piccoli non è un giocatore che mi faccia impazzire, però chiaramente stiamo parlando appunto di un terzo centravanti possibile. Ho la sensazione che se arrivasse Colomani, terzi centravanti non ne abbiamo bisogno, perché abbiamo combinazioni varie, per cui giocando a una punta di fatto insomma penso che abbiamo le risorse per non andare a cercare quello. A me piaceva Kristovic. Andiamo da Nicolò Ceccarini per tutte le ultime di mercato. Ciao Nicolò.
Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao Paolo, ben trovato. Ciao,
grazie, ciao. A te Nicolò, e ci guidi adesso, ti usiamo come Beatrice per Virgilio, diciamo.
Che onore.
Poi poi decidi tu se ci porti all'inferno o in paradiso, insomma, vedi tu. Allora, primo tema. Colomani, sì. Oggi leggo... Colomani, tutto sommato, siamo abbastanza vicini. La Juve, tra l'altro, vuole fare uno sforzo in termini di velocità, perché il 13 si vuole presentare al suo pubblico con un giocatore che, oggettivamente, avendolo già avuto... È proprio solo non è una questione di gradimento, ma è una questione di, chiedo a te, contabilità, monte complessivo dell'operazione, insomma, cosa manca perché questo giocatore arrivi in tempi ragionevoli per poterlo schierare eventualmente alla prima giornata di campionato?
Ma guarda, io credo che la Juventus abbia fatto un cambio di marcia importante per quanto riguarda la vicenda di Colomani, e mi spiego. Prima erano fermi a un prestito che poteva essere oneroso con diritto di riscatto. Oggi la Juventus ha comunicato, non oggi, io l'ho scritto anche su tutto il mercato web un paio di giorni fa, probabilmente domenica l'ho scritto, quindi 3 giorni fa, che ha cambiato rotta, nel senso che per cercare, siccome ha capito, Darwin Núñez va alla Lilal, altri attaccanti di un certo spessore è difficile prendere, Hjulmand per il centrocampo è un obiettivo, ma per poterlo andare a prendere devono fare un investimento, quindi magari forse si vogliono tenere dei soldi per quel settore del campo. Hanno capito che forse la strada più giusta per poter andare a sistemare l'attacco è sfruttare la volontà di Colomani, che vuole rimanere in bianconero, e naturalmente però non possono dettare le condizioni al Paris Saint-Germain, possono cercare di dare dei segnali al Paris Saint-Germain per far capire che la volontà è quella comunque di prendere il giocatore e di non essere, tra virgolette, troppo remissivi sull'operazione, cioè alle condizioni della Juve. Allora loro gli hanno offerto un prestito oneroso con un diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Tra queste determinate condizioni c'è anche la qualificazione in Champions League, ed è secondo me un'ottima proposta quella della Juventus, perché alla fine la Juventus dà la possibilità al Paris Saint-Germain di avere... Ora, se la Juventus l'anno prossimo arriva al quinto posto, è un fallimento, diciamo le cose come stanno. Quindi io non credo la Juventus fallirà l'obiettivo del quarto posto, visto non l'ha fallito quest'anno con tutte le problematiche che ha avuto. Penso l'anno prossimo non sarà così difficile. Quindi se è un 90%, vogliamo fare 95%, è comunque già una bella garanzia. Il Paris Saint-Germain gli ha risposto che però loro vogliono avere la certezza definitiva. E allora sai quale potrebbe essere la quadratura del cerchio? Mettere tra il prestito oneroso con obbligo la qualificazione all'Europa League, che comunque si guadagna, no, una posizione, e ti permette comunque anche nel caso al Paris Saint-Germain, che insomma sotto il quinto posto, sesto posto, diventerebbe un po' problematico, no, per la Juventus poi dopo giustificare la sua stagione. Quindi io credo che potrebbero, diciamo, abbassare un attimo, no, il tetto delle ambizioni, e in base a quello garantire così un range un po' più ampio, no, al Paris Saint-Germain, che Paris Saint-Germain possa poi accettare. Io credo che alla fine accetterà, anche perché Colomani non rientra più nei piani del Paris Saint-Germain, di Luis Enrique, vuole venire alla Juventus, un po' come la vicenda Lookman-Inter, no? Io sono convinto, guarda, ne parlavo anche ieri con Giovanni Carnevali, che abbiamo intervistato prima di Empoli-Sassuolo, ha fatto una lunga intervista, e io gli ho chiesto come andrà a finire. Io penso che alla fine troveranno un accordo e Lookman sarà un giocatore dell'Inter. E lo stesso discorso io lo faccio per la Juve. Alla fine troveranno un accordo col Paris Saint-Germain e secondo me Colomani sarà un giocatore della Juve. E questa sarebbe la soluzione migliore, perché innanzitutto posticipi il pagamento quantomeno di un anno, poi sai, la dilazione di pagamento poi la puoi giustificare anche in 4-5 anni, cioè gli dai da 50 milioni o 45 più 5 di bonus, li dai in 3 anni, in 4 anni, quindi lo puoi ammortizzare, e soprattutto ti rimangono dei soldi per fare l'investimento al centrocampo, perché insomma se in attacco c'hai Jonathan David, c'hai comunque un giocatore come Colomani, a quel punto se ti esce Nico Gonzalez puoi prendere Sancho e hai sistemato il reparto. Però la cosa importante poi diventa il centrocampista, che non sarà al momento che sì, che mi sembra che abbiano idee un po' diverse, si parla di Hjulmand, si parla di tanti altri giocatori. Ecco, io l'unica cosa che mi sento di dire è che sul centrocampista mi aspettavo un po' più di velocità da parte della Juventus, perché è un problema quello del centrocampista da inserire, no, all'interno del contesto della squadra, di cui si parlava già qualche mese fa, cioè se ne parlava dopo il mercato di gennaio, che l'obiettivo della Juventus doveva essere quello di mettere dentro un forte centrocampista. Invece oggi la Juve secondo me, mentre si sta muovendo bene sull'attaccante, perché comunque Colo dà anche delle situazioni tattiche diverse, no? Delle alternative, non mi sta piacendo molto per quanto riguarda come sta gestendo la questione centrocampo.
Beh, intanto sei stato molto buono, perché se ne parla da molti anni in realtà di avere un centrocampista di un certo livello. Ti chiedo se Hjulmand può essere il profilo giusto e se questo temporeggiamento è perché Hjulmand costa e quindi si legge del fatto che il giocatore vorrebbe tornare in Italia, gioca in una squadra di un certo livello, perché ricordiamo che poi l'anno scorso lo Sporting Lisbona ha fatto la Champions con un certo status, è la squadra campione di Portogallo, quindi stiamo parlando di una squadra non facilmente aggredibile, diciamo così. E c'è stato anche un po' la questione Alberto Costa, che insomma magari potrebbe avere complicato il quadro. Qual è secondo te lo stato dell'arte adesso?
Ma sai, è difficile interpretare lo stato dell'arte in questo momento. Magari c'è da fare una riflessione. Hjulmand lo potevano prendere prima che andasse allo Sporting Lisbona, no? Perché se poi il giro deve essere quello, Lecce, Sporting Lisbona, Juventus, lo potevano prendere prima. Però loro evidentemente hanno pensato che fosse molto più importante Coop Miners, e l'anno scorso sono stati dietro alla vicenda di Coop Miners fino a quanto naturalmente non si poteva starci dietro, cioè fino alla fine, perché poi la Juventus è sfiancata, cioè è rimasta sfiancata da questa trattativa per Coop Miners, perché comunque è stata una trattativa laboriosa, lunga, faticosa, in cui hanno veramente faticato tantissimo per poter arrivare all'Atalanta. Veramente non ha fatto un minimo regalo, non ha fatto un minimo sconto, cioè alla fine ha voluto quei soldi la Juventus gli ha dovuto dare per fare l'operazione Coop Miners, altrimenti non sarebbe stato possibile. E quindi ti dico, Hjulmand è un buon giocatore, io non so se Hjulmand è il classico giocatore che, cioè, quando la Juventus aveva fatto quel grandissimo centrocampo in cui c'era Pogba, Pirlo, Marchisio, e aiutami magari
Vidal,
esatto, assolutamente, e quando c'erano naturalmente questi giocatori, chiaramente la Juventus aveva un respiro di un certo livello. Oggi la Juve, per tornare a quel livello lì, bisogna che prenda un giocatore così forte. Allora io mi domando, ma Hjulmand è davvero così forte da arricchire il centrocampo della Juve? Perché parliamoci chiaro e tondo, la Juventus a un certo momento parlava di Ederson e di Tonali, cioè si parlava di Ederson e di Tonali, sì, che secondo me erano perfetti per quel tipo di inserimento in mezzo al campo, perché poi alla fine Ederson e Tonali, o Tonali, erano i veri grandi obiettivi della Juventus in questa sessione di mercato. Poi, perché la verità era, tanto ormai la posso raccontare, perché cioè, vuol dire, è il segreto di Pulcinella, la Juve voleva fare questo, la Juve voleva prendere Osimhen, pagarlo sugli 80 milioni di euro, perché tanto lo avrebbe dovuto pagare 80 milioni di euro, vendeva Vlahovic, magari se gli davano il prestito con diritto di riscatto si teneva Colomani, se vendeva Gonzalez prendeva Sancho, e in mezzo al campo faceva un grosso investimento con due o tre sezioni per andare a prendere Ederson Tonali. Questo era il piano pre-rivoluzione. Cosa voglio dire? Il piano pre-Giuntoli, quantomeno, o post, quando c'era ancora Giuntoli. Questo era l'obiettivo. Osimhen e uno tra Ederson Tonali. Questa era la campagna acquisti dei Juventus. Poi c'è stato l'esonero di Giuntoli, c'è stato il nuovo cambiamento e sono entrati gli altri elementi. Però l'attacco della Juve doveva essere Osimhen e uno tra Ederson e Tonali. Oggi c'è Colomani, ben venga, perché comunque ben venga per la Juventus, ma a centrocampo secondo me si è un po' abbassato l'asticella. Ecco.
Operazione Miretti, andrà in porto, non andrà in porto, su che cifre, cosa ne pensi?
Ma io penso che la Juventus voglia più soldi rispetto a quelli che può offrire il Napoli. Il Napoli, guarda, oggi sta lavorando su due fronti contemporanei, perché mentre stiamo parlando vuole andare a prendere Juan Luis Sánchez. Oggi Juan Luis Sánchez, giocatore del Siviglia, è stato convocato in serie dal club e hanno un'offerta del Wolverhampton più alta rispetto a quella che ha fatto il Napoli, però il giocatore gli ha ribadito che vuole andare assolutamente a Napoli, per cui alla fine io credo che il Siviglia dovrà abbassare la testa e quindi dovranno dargli 15-16 milioni, il Napoli gli darà 15-16 milioni per arrivare ovviamente a questo tipo, a chiudere questo tipo di operazione. E poi secondo me, perché Miretti? Perché hanno capito che probabilmente sull'esterno fanno fatica, cioè loro volevano prendere Ndoye, poi Ndoye è andato a Nottingham Forest, sono cambiati un po' gli scenari, sono cambiati un po' una serie di situazioni e questo ha portato poi a rivedere alcuni piani anche da parte del Napoli, per cui in questo momento io credo che Miretti sia un obiettivo concreto del Napoli, perché non prendono l'esterno, o almeno per ora non lo prendono, però credo serva un'offerta superiore almeno a 15 milioni, perché in questo momento 13-14 non bastano.
Ti faccio un'ultima domanda, Douglas Luiz, si parla molto del Nottingham, sì. Però c'è una questione di tempi che mi incuriosisce, nel senso che lui non gioca neanche un minuto di Juve Reggiana, vedremo naturalmente che cosa succederà da qui in poi, però fa bene la Juve a non proprio neanche metterlo in vetrina, fatto salvo che non è certamente un test amichevole che cambia il giudizio su di lui, a maggior ragione da un club di Premier che l'ha conosciuto. Che tempo ci dobbiamo aspettare per la sua uscita?
Io penso che se dipendesse dalla Juventus la farebbero uscire domani mattina. Il problema è che poi in questi club sanno bene che lui è in uscita e cercano di sfruttare nel migliore dei modi la possibilità di risparmiare dei soldi, perché lui avrebbe 3-4 offerte oltre a quella del Nottingham Forest, ma sono tutte offerte con la formula del prestito con diritto di riscatto, che giustamente alla Juventus non possono e non devono andare bene, perché sono delle offerte basse, diciamo la verità, perché questo giocatore è stato pagato tanti soldi e quindi conseguentemente devono anche venderlo ad una cifra adeguata, perché ricordiamo la Juventus l'anno scorso, al di là di Ealing e Baren Cea, insomma, che hanno inserito nell'operazione quando l'hanno preso, però la valutazione poi al bilancio è di 50 milioni. Io credo che potrebbe andare via con un prestito oneroso, con un diritto che può diventare obbligo di riscatto a determinate condizioni, però sai, il mercato è talmente imprevedibile che non lo puoi giudicare, cioè non lo puoi valutare in 5 minuti. Io credo che però, se mi dici quanto vorrebbero risolverla, in quanto tempo vorrebbero risolverla, probabilmente l'avrebbero già risolta ieri. È che il rischio di fare una minusvalenza è grosso, e quindi forse la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto cautela un po' la Juve.
Un'ultima cosa, come giudichi l'atteggiamento che la società ha avuto nei confronti della questione UEA, no? Perché ne avevamo parlato, sì. C'è stato queste brutte battute del procuratore, però poi alla fine la Juve, mi sembra di capire, incassa quello che esattamente voleva lei.
Sì, sai, i procuratori oggi fanno il loro gioco, e quindi naturalmente è normale, no, che accusino, possano dire guarda la vicenda Lukman, in cui gli agenti dicono voi dell'Atalanta ci avevate premesso una cosa, adesso ne state facendo un'altra. Se ci pensi bene, alla fine la situazione è molto simile. Sai, gli agenti cercano a volte di fare anche un po' di movimento, no, intorno al giocatore, oppure di far sentire qualcuno in colpa perché certe operazioni sono state rallentate oppure sono andate in una direzione opposta. Però ecco, io credo che sia stato peggio sinceramente il comportamento di Douglas Luiz, che è arrivato quando gli ha fatto comodo, e io penso che una società come la Juventus fa bene a questo punto a venderlo, perché la Juventus ha sempre avuto uno stile e queste cose non sono accettabili.
Non è più affidabile, giusto. Grazie Nicolò, grazie davvero.
Grazie a voi.
Ciao.
Cose di calcio.
Allora, torniamo in onda, ultimo blocco, poi andremo anche in Germania a sentire tutte le ultime dal nostro Camillo De Michelis. Ripartiamo con un vocale.
Ciao Paolo, Giuseppe da Londra. Io, come molti tifosi, sono un po' scoraggiato da questo mercato. Forse perché la Juventus non comunica, ma in particolar modo a centrocampo non so se Hjulmand sia il giocatore che affaccia al caso nostro per quella cifra, perché si parla di 50-60 milioni. Io fossi nella Juventus andrei a cercare qualche profilo un po' meno pubblicizzato, lo stesso che sì, se fosse ancora quello di qualche anno fa, preso una cifra ragionevole, potrebbe essere un ottimo affare per il tipo di gioco che vuole fare Tudor, con un'ottima copertura difensiva, forza fisica e anche buone capacità di costruzione.
Giuseppe, c'è un dettaglio che si guadagna, visto che gioca in un calcio dorato, mi sembra 12 milioni all'anno. E quindi quando si parla di che sì, non so, mi sembra che francamente quando si tirino fuori questi nomi non si dice la cosa determinante. Cioè, la Juve quanto può dare a Kessié? No, perché se la Juve dà... Eccomi, in questo momento Luca mi manda l'ingaggio, 14 milioni di euro. Ma Kessié cosa fa? Viene in Italia e se lo accorcia 4-5? Perché di più non dobbiamo dargli. Perché se no, allora torniamo veramente a essere fuori di ogni parametro. Perché è un giocatore che arriva da un campionato dove di solito torni e non sei proprio di nuovo tanto connesso facilmente con le dinamiche e i ritmi del calcio europeo. Per cui io vi dico sicuro che 50 milioni sono un esborso economico notevole. Hjulmand per me è un giocatore sicuro, cioè un giocatore che ti dà molta affidabilità. A me è un giocatore che convince, poi bisogna trovare le formule giuste e tutto quello che sappiamo. Ma che sì, è un giocatore che ha fatto sicuramente delle buone stagioni, ma che ha deciso di andare in un altro calcio perché ha quei ritmi lì ormai. E ripeto, 14 milioni di euro, ma non esiste assolutamente. Quindi io non ci andrei proprio per niente su uno come lui, che magari potrebbe anche... Io non sono neanche così convinto che serva nel 3-4-2-1, cioè io lo vedo più in un centrocampo a 3, cosa che la Juve non fa. Mentre Hjulmand lo vedo perfetto nel nostro centrocampo come alternativa a Thuram e Locatelli, o anche come giocatore che ti può far venire qualche altra idea rispetto allo sviluppo tattico. Mentre Kessié non mi sembra un giocatore che ti va a cambiare le dinamiche della squadra. Vocale.
Ciao Paolo, se la Juve pensa che Miretti abbia comunque un futuro in crescita, basterebbe semplicemente inserire una clausola che appunto la Juve si riserva una percentuale sulla futura rivendita del Napoli. Quindi se la Juve intravede un'ulteriore crescita dopo la cessione anche a 14 milioni di quest'anno, si può comunque garantire con una percentuale sulla futura rivendita un ulteriore incasso, da concordare con il Napoli ovviamente, però da poter pretendere come è fatto con Weah. Penso che Comolli lo faccia. Andrea da Prato.
Sì, però appunto dici bene, da concordare con Napoli, no? Adesso si sta molto lavorando con questo tipo di situazione. Tendenzialmente quando metti una clausola di questo genere abbassi però il prezzo. Perché? Perché è matematica. Essendo una futura rivendita del Napoli legata a cosa farà il Napoli, cioè tu dai in mano al Napoli qualcosa che conta molto, perché se Miretti diventa un centrocampista da 50 milioni e arriva la Premier, bene, tu incassi il 10%, 5 milioni. Se Miretti rimane una riserva e fra due anni in Napoli lo vende a 10, ne incassi uno. Cioè, voglio dire, non mi sembra questo dirimente, perché se la Juve è convinta, cioè per un giocatore che cresce da te e che ha 21 anni, se sei convinto che ha margini di crescita notevoli, ma tientelo, cioè non credo, cioè non è quella, a meno che, ma questo, come dire, me lo faccio raccontare magari domani da Gabriele La Monica, che avremo in collegamento e che ne sa di più, che tu abbia bisogno proprio a livello fortissimo di quei 15 milioni per cassa, di cassa per fare un'operazione in entrata che altrimenti non faresti. Ma rispetto alla futura rivendita, francamente, la fai magari con una società diversa, non la fai molto con una big che insomma compra il giocatore e non credo che ti vada ad accettare una cosa del genere, perché vorrebbe dire abbassare il prezzo. Poi io non so, state parlando con uno che ragiona a voce alta tentando di trovare una razionalità, non con un esperto di mercato. Vedremo se la Juve porrà quel tema lì, che mi sembra che non in tutte le operazioni lo si faccia, lo si fa magari in quelle considerate un po' più problematiche. Non mi sembra questo, cioè dove magari si deve spendere già molti soldi e va a inserire questo elemento. Non mi sembra che questa sia la situazione di Miretti. O ci credi o non ci credi. Se non ci credi, valuti quanto ti viene dato e decidi di darlo via per quella cifra lì. Io credo che andrà alla fine così. Fabrizio da Rosetta degli Abruzzi. Buongiorno Paolo, vorrei dire riguardo ai calciatori che lo scorso anno non sono funzionati con Maines, Gonzalez, Ruiz, che dopo i settimi posti pre i 9 scudetti si diceva che Buffon era sulla via del tramonto, Chiellini uno scarparo, Bonucci era quello scarso venuto da Bari e Barzagli era finito, poi la storia è stata diversa. Ma certo che, però il problema è un altro, è un po' più complesso. Cioè che nella stessa Juve, beh, Buffon era Buffon e aveva avuto problemi fisici, ma sapevi cosa ti dava. Chiellini nel 2008 fa un campionato con la Juve e un europeo da top e quindi poteva aver sbagliato una stagione. Che Bonucci ti dava la sensazione di avere forte talento e no, comunque è vero che il pubblico lo contestava parecchio. E che Barzagli in realtà nei sei mesi in cui arriva, oltre ad essere un affare di mercato perché arriva a parametro zero, era un giocatore affidabile. Mentre qui la sensazione che noi abbiamo, purtroppo, è molto più grave. Cioè, non sei all'altezza della Juve di vertice. Douglas, non sono stati neanche... Cioè, il problema vero che Douglas Luiz, dico Gonzalez e con Maines, in maniera diversa ognuno, ma non sono stati all'altezza della Juve da quarto posto. Perché se tu avessi avuto in loro dei punti di riferimento, dicevi, ah beh, li abbiamo presi, li abbiamo pagati troppo, non sei riuscita a concorrere per lo scudetto, ma loro quella cosa lì ce la garantiscono. E non ci hanno garantito quello, quello è il punto. Meno male che l'anno scorso qualche altro l'abbiamo azzeccato davvero, Thuram, con Seisao. E questo è il punto. E quindi è un po' più complesso fare questo ragionamento, dopodiché magari 2 su 3 li terremo, perché io concordo abbastanza con quello che diceva Nicolò Ceccarini prima, anzi concordo in pieno. Se un giocatore non si presenta il giorno del ritiro è un giocatore fuori, non è scusabile, francamente. Se, cioè, è proprio l'atteggiamento di chi non è interessato a restare da noi e non abbiamo bisogno di trascinarci questo equivoco. E semmai poi ci vedremo la Premier League e avremo dei rimpianti, però non sei un professionista di questo genere. Io farei lo scambio con Maines con Eco da Roma, anche io, è la Roma che secondo me non lo fa. Questo è il punto. Con è un giocatore che a me piace moltissimo, ma a maggior ragione metterlo insieme a Thuram, qualcosa che per me funzionerebbe molto, ma ho l'impressione che non lo faccia, quindi mi auguro che quei minimi segnali di maggiore partecipazione al gioco, non ancora di grande qualità, ma di maggiore partecipazione al gioco e anche di scambio di posizione che ho visto fare da con Maines nel primo test della Reggiana, vengano incrementati e che Tudor riesca a fare un lavoro straordinario come necessario fare, perché altrimenti ci perdiamo un giocatore per 2 anni di fila ed è particolarmente grave. Andiamo in Germania da... No! Mi fanno sì, poi mi dicono no e io...
Mi è caduto.
Ti è caduto, va bene, cadono, le cose cadono. Cadono anche i collegamenti e quindi aspettiamo. Antonio da Caserta, con la vendita di Guehano, eventuale vendita di Miretti, siamo capaci di prendere un buon centrocampista. Ma che facciamo? Dormiamo? Come lì in ferie? Ma scusatemi un attimo, ma cioè, io questi messaggi mi fermo, perché a me non piace la distorsione della realtà. Guehano l'abbiamo venduto, attenzione. Non c'è il comunicato ufficiale, non è che è arrivato l'assegno in casa Juve, eh? Questo deve essere molto chiaro. Miretti è ancora da noi, quindi non è che Comolli è in ferie. Comolli è in Germania e credo che lavori moltissimo. Andiamo in Germania da Camillo. Ciao Camillo.
Ciao Paolo, buon pomeriggio. Buongiorno, non lo so, ormai mi sono perso con tutti questi collegamenti, non so più le ore.
Vabbè, pensa quando magari sarai in qualche altro continente a fare collegamenti, dissi che sarà più complicato.
Sarà un disastro.
Stato, ieri ti vedevo a Norimberga con insomma un certo tipo di dimensione urbana alle tue spalle. Qui vedo delle siepi, quindi immagino che sei nel luogo del delitto, cioè al centro sportivo. E mi racconti la giornata, visto che c'è l'allenamento aperto, tutto quello che c'è da sapere oggi per chi si è collegato in questo momento.
Guarda Paolo, la Juventus si è allenata questa mattina, ha fatto delle esercitazioni di campo, quindi un pochettino di tattica, un po' di partitelle a tema e poi qualche giocatore è uscito, Azic e Kostic, tra l'altro ho mandato anche i video nella nostra chat di redazione per fare degli autografi ad alcuni tifosi che sono riusciti a trovare un pertugio, no, all'esterno del centro sportivo, perché i cancelli si apriranno intorno alle 5:30, quindi non in questo momento. L'allenamento invece sarà alle 17:45 e poi noi avremo anche la possibilità di parlare con un dirigente della Juventus, quindi nel corso poi delle prossime trasmissioni cercheremo, no, anche di farvi avere poi tutti gli audio, tutta l'intervista di un dirigente della Juventus che parlerà, adesso bisogna capire se prima o dopo l'allenamento, ma comunque noi saremmo qua ad aspettarlo e a chiedergli un paio di cose. Non sarà come lì, visto che sentivo che stavi parlando di lui, non sarà come lì a parlare. E vedremo cosa ci dirà. E, insomma, il clima è positivo, c'è anche un bel po' di entusiasmo oggi, perché è la giornata dei tifosi. Oggi deve essere questa giornata qua. Credo che tutti si meritino, no, un po' un bagno di folla. E soprattutto adesso, pochi minuti fa, prima di entrare in collegamento, c'era una famiglia che è venuta a salutarmi, mamma, papà, bambino, che sono qua per la Juve, ho fatto 3 ore di macchina, ascolto sempre Radio Bianconera, quindi... questo è l'affetto che tutti i giorni i tifosi provano a dare a questa squadra, e adesso forse questa squadra è un po' in credito con loro.
Sì, dici bene, ovviamente oggi speriamo davvero che sia un po' una festa per chi partecipa, perché si fanno sempre, bisogna ricordarli, i tifosi fanno sempre grandi sacrifici poi, e quindi bisogna anche un po' ripagarli, quantomeno facendosi vedere. E ultimi sviluppi, UEA è arrivato a Marsiglia, anche con un certo grado di entusiasmo. Io mi sono detto, ma probabilmente questo entusiasmo è anche molto figlio del fatto che è arrivato il figlio di Georges, e Georges nel calcio francese, oltre che nel calcio mondiale, ha significato tante cose, no? E quindi penso che ci sia anche questo aspetto. Però ci può anche essere l'aspetto, e ti chiedo, del fatto che comunque arriva un giocatore della Juve, e la Juve in Francia la conoscono molto bene, e aver giocato nella Juve è un accrescimento di status, quindi per loro è un giocatore importante.
Sì, credo che la tua analisi sia perfetta, e quindi Paolo, ti dico onestamente, credo che comprare un giocatore della Juventus per il Marsiglia che torna in Champions League porta grande entusiasmo. Credo tra l'altro che ci fosse pure il papà ieri all'arrivo di Timothy a Marsiglia, quindi in questo caso doppio entusiasmo. E gli auguriamo una bella stagione, tanta fortuna, anche perché ci sono i bonus, quindi se lui farà bene la Juventus incasserà più soldi, e poi capiremo se porterà degli sviluppi imminenti. Guarda, quello che ti posso raccontare qua da Ezra Genaurak è che ormai ho imparato il modus operandi della Juve, ovvero se i giocatori si allenano non c'è una trattativa imminente, non c'è qualcosa che sta a far pensare una chiusura della trattativa, è una situazione caldissima e bollente. Quindi Miretti si sta allenando, Douglas Luiz si sta allenando, Vlahovic si sta allenando, io immagino che oggi pomeriggio si faranno vedere tutti e capiremo poi l'evoluzione del calciomercato, ma non mi aspetto cose imminenti. Poi ovviamente dopo queste mie parole, Paolo, succederà di tutto tra 10 minuti, però non mi aspetto movimenti in giornata, né in entrata né in uscita, anche con Colomoni, ecco.
Ecco, ma Colomoni oggi l'ipotesi era si cerca di accelerare per averlo per il 13, presentarlo anche un po', non dico come gioiello, perché magari economicamente lo sarà, però come, insomma, il ritorno di un giocatore che sicuramente ha fatto bene, che può anche regalare un po' di entusiasmo ai tifosi, anche perché... io credo che ci sia una via molto semplice quest'anno per creare entusiasmo. Non è il mercato, ma sono i gol. La Juve ha bisogno di ricostruire un appeal davanti anche su giocatori di cui si è parlato poco, perché qualcuno ci dice David, guardate che lo state trascurando, David è un grosso colpo. Allora ti chiedo, tanto se condividi questa valutazione, e poi quanto sarebbe importante completare il quadro dell'attacco con eventualmente poi l'ipotesi di un'uscita di Nico e di un ingresso di qualcun altro, qualora ci fossero offerte vere.
Guarda, Paolo, non ne abbiamo mai parlato anche nei nostri dialoghi in redazione. Vero. Di Colomoni. Di Colomoni ci manca nelle nostre letture tattiche. Ma io credo che sia uno dei giocatori più sottovalutati negli ultimi anni della Juventus, perché un impatto così in una squadra che non segna mai, che la Juve da 5 anni non segna mai. C'è stato un cambio di allenatore, uno l'ha voluto fortemente, invece l'altro subito ha messo Vlahovic e l'ha relegato in panchina. Sembrava anche un po' una strategia, ovvero i giocatori non di proprietà della Juventus non dovevano partire titolari. All'inizio c'era anche questa voce, E poi è stato decisivo nella qualificazione in Champions, perché il gol alla Lazio, il gol al Venezia, numeri sono dalla sua parte, 10 gol in 5 mesi sono numeri di alto livello per la Juve attuale. E credo che con Davide possa fare una bella coppia anche insieme, possano provare a giocare anche insieme per determinate caratteristiche di Colomuani, anche dello stesso David. Io mi aspetto tanto da entrambi, perché ho saputo che Comolli ha definito l'acquisto anche di Jonathan David, perché poi è David, devo imparare a nominarlo in maniera giusta. È stato un acquisto a livello di dati. Loro inizialmente non avevano portato avanti la trattativa di Giuntoli, poi hanno studiato i dati e le capacità tecniche, soprattutto nella costruzione del gioco, nelle gare a livello di sponde con i compagni, e poi i numeri sono dalla sua parte. Cioè, noi stiamo veramente sottovalutando 25 gol e 12 assist, e non è una questione di Ligan. Ligan è un campionato molto fisico, e in Italia i giocatori fisici di solito hanno un impatto, anche, non so, la Premier League, riescono a fare male, insomma, a fare male alle difese, e bene in verità. Quindi ti dico, credo che questo attacco sia un buon attacco se dovesse tornare con Colomuani, però io penso non sia giusto mettere una deadline, perché sennò qua la spostiamo sempre fino all'ultimo giorno di mercato. Vedremo quando la Juventus riuscirà a accontentare il Paris Saint-Germain. La volontà ormai mi sembra una non notizia, ovvero lui vuole tornare, la Juve lo rivuole, però bisogna trattare col Paris Saint-Germain, che giustamente vuole farselo pagare.
A centrocampo il candidato più forte è Hjulmand, anche per il suo desiderio, o pensi che poi alla fine emergerà qualche altro nome, o addirittura qualche nome a sorpresa di quelli che ancora non sono stati pronunciati?
Io credo che la Juventus debba provare a trattare Hjulmand, però non prenderlo a 60 milioni. La valutazione anche già di 40 è molto pericolosa, nel senso che a me il giocatore piace, ne abbiamo parlato anche ieri, credo possa essere veramente un grande upgrade anche a livello proprio di personalità a questa squadra. Questa è una squadra che ha bisogno di carattere, ha bisogno di qualcuno che possa alzare anche la voce lì in mezzo, possa saper far fallo, avere un po' di spigolosità.
Ti assicuro che l'ho commentato in Supercoppa portoghese, è uno che va a muso duro dall'arbitro e va a muso duro con gli avversari e va a muso duro con i compagni, quindi da questo punto di vista è una garanzia.
Io voglio questi giocatori qua quest'anno, voglio proprio questi giocatori qua. Lui a me piace, mi genera rabbia perché dovevi prenderlo ai tempi del Lecce, e credo che questa possa essere la situazione più pericolosa, perché se tu vuoi pagare uno 40 milioni / 60 milioni di euro, il tifoso inevitabilmente si aspetta anche qualcosa che non ha nel suo bagaglio tecnico, perché ti dice l'ho strapagato, il super colpo, e mi deve trascinare a livello di goal assist, e lui non è questo, lui è un metronomo, lui è un giocatore che non devi neanche notare nel campo, ma che a cui non puoi rinunciare mai, e quindi credo che questa sia la cosa più difficile nella valutazione di Hjulmand. E se non dovesse arrivare a Hjulmand, vorrei una sorpresa, un giocatore tipo a livello di operazione, non di caratteristiche, Thuram, quindi sui 20 milioni di euro con una possibilità di crescita, cercare di creare valore a questa squadra, e quindi non fare trattative solo sul nome. Quindi se Hjulmand davvero impossibile rinunciare a lui, ok, un conto, ma se non si dovesse arrivare a Hjulmand, vorrei una sorpresa in un'operazione simile a Thuram. Io ho anche un nome, Paolo,
se ce lo vuoi dire. Io me lo monitoro con molta attenzione.
Io prenderei Frendrup del Genoa,
Di cui si è parlato a proposito dell'Inter, tra l'altro.
È
stato consigliato, è stato molto consigliato da Bergomi, dicendo se l'Inter vuol giocare col tridente, l'Inter deve andare a prendere Frendrup. Lui ha fatto questa valutazione.
Mi ha fatto bene e male, nel senso, perché è bene perché ho un pensiero con un campione del mondo, quindi onestamente questa è la cosa che okay. Dall'altro lato non so se essere così contento di essere associato a Bergomi, ecco, tutto qua, però mi piace anche a me, è il miglior recuperatore di palloni della Serie A almeno di 2 anni fa, quest'anno non ho visto le statistiche, è un giocatore da sangue freddo, e allora ti dico, credo possa essere una bella presa, a magari a 20 milioni, ecco, quindi a 20 milioni di euro con un centrocampo che ad oggi, a parte Locatelli e Thuram, inesistente, credo possa far bene.
Andiamo sul ruolo di esterno destro. Abbiamo parlato ieri Joao Mario, visto che l'avevi incontrato. Ti chiedo quanto può essere concreta l'ipotesi Singo. Anche lui, giocatore che abbiamo visto in non solo in Italia, ma addirittura nell'altra parte della città. Si parla di un interessamento della Juve, ma più in generale vedo che stanno emergendo dei nomi che mi fanno pensare che, diciamo, l'algoritmo stia lavorando molto, perché Singo è molto conosciuto. Ne ho visti anche altri discretamente, no, un greco, eccetera, insomma. Quindi ti chiedo intanto se certamente andiamo a fare un'operazione lì e se segnatamente Singo potrebbe essere una chiave importante. Anche lui arriva dal campionato francese, anche lui con un certo tasso di dinamismo.
Sì, io l'avevo parlato, ho fatto dei nomi folli per l'esterno, Paolo, Zortea del Cagliari, avevo detto anche Singo. Poi sono andato a vedere gli ultimi mesi della sua stagione al Monaco e ha fatto il difensore centrale. Non l'avrei mai detto, avrei mai detto, visto Singo in Italia. Lui ha un bel motore, ha anche un bel, aveva un bel senso del gol al Milan, al Milan, al Toro, chiudeva un sacco le azioni da esterno a esterno, perciò non lo trovo un nome sbagliato, onestamente. Bisogna capire se è diventato pigro, perché di solito a me insegnano che quando uno da esterno passa a centrale nella zona di campo vuol dire che è diventato un po' pigro. Vuol dire che non ce la fa più andare su e giù un sacco di volte, allora va in mezzo al campo dove può giocarsela un po' di esperienza, anche se lui credo sia un classe 2000, quindi sì, ha tempo a diventare pigro, insomma, nel corso della sua carriera. Però sì, credo che l'algoritmo stia iniziando a muoversi, però vediamo, bisogna sempre capire poi. Sai, in questo caso, Paolo, c'è secondo me anche una spiegazione che i tifosi ormai si sono assolutamente arrabbiati. La parola dati, algoritmi, ma l'algoritmo non ti dice nulla che poi l'occhio umano non possa vedere, nel senso che se l'algoritmo ti segnala un giocatore, lo vai a vedere, non ti piace, non lo prendi, però è un strumento che ti permette di guardare o di campionare neanche il quadruplo, ti permette di campionare 600-700 giocatori magari in un'ora e poi fare una scrematura. Ecco, nella modernità del calcio tutte lo utilizzano, solo che in Italia questo viene visto come follia. In verità è ormai il nuovo che avanza.
Allora, Marco da Imola ti scrive: Camillo, se il nostro Pulitzer degli inviati, almeno non piove, e questo credo che sia positivo. Proprio battuta fresh, ma col Borussia ti aspetti una formazione abbastanza vicina a quella che poi vedremo all'esordio, tenendo conto che poi io tralascio chiaramente Juve A contro Juve B, poi abbiamo l'Atalanta, cioè voglio dire, i test non sono tantissimi. Ti inizi ad aspettare un po' di precisione in questo?
Sì. Sì, perché questa è la settimana chiave, Paolo. Qua devi iniziare a fare delle prove tattiche, dei piazzati. Ci sono tante situazioni che secondo me tu hai notato. Questa squadra è bassa. Questa è l'unica squadra, credo, negli ultimi due anni che difende con 10 uomini in aria. E infatti tutte le palle che escono dall'area di rigore della Juventus le prendono gli altri. E con Real Madrid sono uscito dal Mondiale per club, con una situazione del genere, perché hanno battuto 4 angoli di fila con rimesse e robe varie. Quindi bisogna provare gli angoli, i piazzati, le strategie, cercare di creare l'alchimia tra Jonathan David, Yıldız con Seisao. Quindi credo che adesso si debba fare sul serio. Non si può scherzare col fuoco. Ecco, credo più Juve A, Juve B, magari quei giorni lì, alzare i carichi di nuovo e poi fare una prova decisiva con l'Atalanta.
Grazie Camillo, buona giornata, buon allenamento aperto, ci vediamo domani. Ciao!
Ciao Paolo!
Ciao, noi ci fermiamo, io vi ringrazio come sempre per tutti i vostri messaggi, grazie a Luca in regia, buona giornata a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Ciao, tantissime notizie che credo che abbiano davvero dato un quadro importante su tutte le operazioni di calciomercato.